Paolo è un ragazzo nato a Roma alla metà degli anni 60.
Ma anche tutti quelli cresciuti con Carosello e Canzonissima, con i 45 giri di ABBA, con la TV prima in bianco e nero e poi a colori.
No, non possiamo ripetere la stessa cosa ogni puntata. Se avete perso la prima e volete sapere chi è Paolo, andate ad ascoltare l'introduzione. Io sono Dina Curione e questo è Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo. Puntata 4, 1986. Il 1986 inizia sotto i nefasti presagi della cometa di Halley, solitamente foriera di sventure, che accompagneranno Paolo per quasi tutto l'anno. La mia famiglia si sta trasferendo a Parigi e la mia assenza da Roma mette in forte discussione il nostro rapporto, sbocciato insieme alle margherite nella primavera dell'anno precedente. Paolo frequenta un corso regionale di recitazione. Nel saggio finale sarà in scena per 15 giorni con una discutibile rappresentazione de La piccola città di Thornton Wilder al Teatro dell'Orologio, proprio nei giorni in cui Roma viene ricoperta da un'insolita nevicata. Lo spettacolo sarà un flop assoluto di critica e pubblico e dopo aver calcato per la prima volta il palcoscenico, Paolo deciderà di abbandonare la carriera artistica. I nefasti presagi annunciati dalla cometa si realizzano. Il Challenger, esploso in cielo, maggior disastro della storia spaziale e primo vissuto in diretta TV mondiale. La diffusione dell'AIDS in tutte le metropoli europee che cambierà per sempre la percezione del sesso e si porterà via il mio insegnante di architettura al liceo. L'incredibile conclusione del campionato di calcio, con la Roma che recupera 8 punti alla Juventus, diventando favorita per il successo a 2 giornate dal termine, prima di incappare nella fatal Lecce. La nube tossica di Chernobyl che incomberà minacciosa sull'Europa. Avevamo visto il film The Day After al cinema. Un'idea della fine dell'umanità ce l'eravamo fatta, ma non così. Con una decina di giorni di ritardo, il presidente del Consiglio di allora, Bettino Craxi, comunica che la nube tossica è passata sopra l'Italia. Il panico si impossessa di gran parte della popolazione. La stampa raccomanda niente verdure a foglia larga, niente frutta, soprattutto evitare il latte e i luoghi all'aperto. Di fronte all'abitazione di Paolo c'è un noto negozio di parrucchieri, Tre Fratelli, che sono un'istituzione nel quartiere Balduina di Roma. Da qualche mese Paolo ha cominciato a prestare la sua folta capigliatura per fare da modello in concorsi di taglio di capelli. Uno dei Tre Fratelli, Tonino, poco più che trentenne, esercita l'attività con la moglie. Ogni tanto la figlia, una bimba di pochi anni, fa capolino, suscitando la tenerezza dei clienti. In quei giorni Paolo incontra Tonino al bar, intento a ingurgitare un bicchierone di latte. «Dicono di non bere latte, io sto facendo scorte!» L'anno successivo è quello del nostro matrimonio. Pochi giorni prima dell'evento, Paolo va da Tonino per tagliare i capelli, ma prende atto che il negozio è chiuso da alcuni giorni. Lascerà perdere. Nelle foto, infatti, i suoi capelli sono un po' troppo lunghi e non esattamente in ordine. Il tempo passa, ma il negozio rimane chiuso. Qualche giorno dopo, sulla serranda, appare il cartello «Chiuso per lutto». Tonino non c'è più. Una leucemia fulminante se lo è portato via. Nella percezione di Paolo, se lo è portato via la nube di Chernobyl. Ma il 1986 è anche l'anno in cui Paolo ascolta al loop Brothers in Arms, il capolavoro dei Dire Straits. Se si dovesse scegliere un pezzo, uno solo, che rappresenti il decennio 80-90, sarebbe lui, Brothers in Arms, che non ha il virtuosismo finale di Salt and Swing o la dolcezza del dobro, la chitarra resofonica, che introduce Romeo and Juliet. Non ha la carica trascinante dell'ultima parte di Tunnel of Love, né le atmosfere intimiste di Private Investigations. Non ha l'attacco fulminante di Lady Rider, né quello di Once Upon a Time in the West, che ti trascinano immediatamente in un western di Sergio Leone. Ma ha un po' di tutto questo. E ha il pianto, l'urlo disperato della Fender Stratocaster di Mark Knopfler. Certo che abbiamo sentito la chitarra di Hendrix far risuonare le bombe del Vietnam a Woodstock e dalla stessa chitarra uscire note simili a parole in Rainy Day Dream Away da Electric Ladyland, album rock più potente della storia. Ma qui, in Brothers in Arms, c'è il lamento della generazione che ha imparato la lezione di Dylan, di Masters of War e Hearts Rains Are Gonna Fall e che del Vietnam ha solo sentito parlare, che vive il dramma delle Malvinas, fonte ispiratrice del brano, che vedrà cadere i muri e ancora non lo sa. Ci sono i brividi nostri e di quelli che la guerra forse non la vivranno mai. L'Italia si presenta al Mondiale 86 da campione in carica, ma la generazione di fenomeni del 78 e 82 è ormai agli sgoccioli. Rossi e Tardelli, pur convocati, non vedranno mai il campo. Dei reduci brillerà solo Altobelli, miglior attaccante italiano di quegli anni, con 4 reti nelle prime 3 partite. Galli, al posto di Zoff, sarà una totale delusione, come pure Galderisi e Di Gennaro, del Verona sorprendentemente scudettato l'anno precedente. Unica nuova stellina a brillare, sia pure a corrente alternata, il giovane Fernando De Napoli dell'Avellino. E negli ultimi minuti di qualche partita si affaccerà un altro promettente 22enne, Gianluca Vialli. Il faticoso passaggio del turno ci vedrà affrontare negli ottavi, a eliminazione diretta, la Francia di quel Platini che da 4 anni spadroneggia nel nostro campionato e che ci punirà con la prima di 2 reti, ribadendo a pieno titolo la propria candidatura tra le favorite di quell'edizione, anche alla luce del trionfo agli europei di 2 anni prima. Il ruolo da favoriti dei Galletti verrà rafforzato dalla successiva vittoria ai rigori contro la brutta copia del Brasile 82, in un incontro risolto ai rigori e nel quale si assisterà al clamoroso errore dal dischetto di 2 tra i migliori numeri 10 della storia, lo stesso Platini e Arthur Antunes Coimbra, più noto come Zico. Come anticipato, trascorsi i primi mesi dell'anno a Parigi con la mia famiglia. Nei lunghi giorni di separazione durante l'inverno più gelido degli ultimi 40 anni, l'amico Roberto, che conosceva la situazione, disse a Paolo:
vai alla cabina telefonica di Piazza Cavour. Te ne accorgi, capisci che è quella perché ci sono tanti militari. Inserisci il gettone e metti un ferretto nei buchini della cornetta dove parli. E fai ben contatto con la capsula telefonica. Dall'altra parte del ferretto lo unisci al filo della cornetta. Parli quanto vuoi e alla fine ti riprendi pure il gettone.
Fu la svolta. Ore di conversazione Roma-Parigi. Paolo andava lì il pomeriggio o la sera e aspettava pazientemente il suo turno. A volte sotto la neve che cosparse in abbondanza la città in quei giorni. E scattava il miracolo. Al quale se ne aggiunse un altro. Sempre a causa delle telefonate Roma-Parigi, i genitori di Paolo ricevettero 2 bollette della SIP decisamente fuori dell'ordinario, una di 750.000 lire e l'altra di 1.000.000 di lire. Coincidenza favorevolissima volle che proprio in quei mesi il telefono fisso di casa di Paolo soffrisse di gravi disservizi di ricezione e i genitori avessero inviato diversi telegrammi di reclamo. Morale della favola, perché per noi quella fu, le bollette non vennero più richieste. L'importo esagerato fu imputato a malfunzionamento della linea. Non è cosa di cui vantarsi, ci abbiamo messo qualche decennio per raccontarla e nel tempo sicuramente si è restituito con gli interessi all'allora azienda di Stato quanto dovuto. A noi, quando ci ripensiamo, torna in mente l'inizio di una storia che ancora dura dopo oltre 30 anni, forse anche grazie a questo.
Roberto, sei un grande. Sì, certo, l'ho ripreso il gettone.
Quello del 1986 sarà un po' il mondiale dei fuochi di paglia o delle illusioni svanite. L'Unione Sovietica del colonnello Lobanovsky sommerge con un tennistico 6-0 l'Ungheria all'esordio, giocando come non si vedeva dai tempi della grande Olanda di Cruyff. Ma dovrà cedere il passo al Belgio di Keulemans e Schifo, vice campione d'Europa 6 anni prima. A incantare però ci penserà la Danimarca, vincendo un girone complicato con Uruguay e Germania a punteggio pieno. La Danimarca, per la prima volta alla fase finale dei mondiali, costituisce una delle rivelazioni del torneo, anche se già nell'Europeo di 2 anni prima si era segnalata come realtà emergente, eliminata solo in semifinale ai rigori contro la Spagna. Particolare e curioso è che l'unico titolo a tutt'oggi conquistato dai danesi sarà l'Europeo del 1992, con una squadra decisamente più debole e che non avrebbe neanche dovuto partecipare. I giocatori, già in vacanza al mare, furono richiamati di corsa per sostituire la Jugoslavia, esclusa per la nota guerra dei Balcani. La concentrazione di ottimi giocatori del periodo 84-86 non si è infatti più ripetuta. Morten Olsen in difesa, Arnesen e Lerby a centrocampo e davanti le due punte, ben note nella Serie A, ormai da anni il campionato più bello e difficile del mondo. Una è Preben Elkjær Larsen, che con il tedesco Briegel e un gruppo di giocatori italiani scartati da altre squadre come Garella, Tricella e Galderisi hanno conquistato il tricolore l'anno prima. L'altra è Michael Laudrup, stellina nascente della Juve neocampione d'Italia, dopo 2 anni trascorsi nella Lazio. Elkjær ha un che di chinaglia, impossibile fermarlo quando parte in profondità, fisico da corazziere, buona tecnica. Laudrup invece ricorda nessuno. Sarà il giocatore, per espressa dichiarazione del compagno di squadra Cabrini, con più talento nella Juve di quegli anni, perfino più di Platini, che lo bollerà con un definitivo: è il campione mondiale degli allenamenti. Ma la sua partenza da fermo in dribbling è una sentenza, almeno per il primo difensore che si trova ad affrontarlo. 2 partite della Danimarca resteranno nella storia di quei mondiali. Il set vinto contro il povero Uruguay di Francescoli e l'1-5 subito negli ottavi dalla Spagna, l'incontro che svelerà al mondo il talento del buitre, l'avvoltoio al secolo Emilio Butragueño, autore di 4 reti e paragonato dalla stampa per il suo fiuto e le sue movenze a un certo Paolo Rossi. Ma tornando alle illusioni svanite, le altissime aspettative dei francesi, confermate dai successi contro i nostri azzurri campioni in carica e poi contro il Brasile, si infrangeranno nuovamente di fronte all'insormontabile scoglio tedesco, e sempre in semifinale, in una gara che non avrà nulla a che vedere con la bellezza e le emozioni di quella di Spagna 82. Calcisticamente parlando, la Germania inizierà gli anni 80 vincendo a Roma la finale dei campionati europei e li finirà sempre a Roma vincendo la finale dei mondiali nel 1990. Per restituire ai tedeschi quei successi a casa nostra dovremo aspettare il 2006. E sarà bellissimo, ma ne parleremo nell'ultima puntata di Anni Mondiali. Nel corso di quei 10 anni i tedeschi avranno anche atroci delusioni. Le 2 finali mondiali perse consecutivamente e la sconfitta in casa negli europei da parte dei formidabili tulipani di Gullit e Van Basten. Contemporaneamente si assisterà a un'esplosione di creatività artistica teutonica che comprenderà letteratura, cinema e musica leggera. Esce al cinema, dopo il successo del romanzo, Christiane F., Noi ragazzi dello zoo di Berlino. Pellicola che lascia poco all'immaginazione nel rappresentare crudamente e crudelmente la diffusione della tossicodipendenza tra i giovani.
Voglio provarci una volta sola.
Dicevamo tutti così.
L'amata Hari del miracolo economico.
Dove hai imparato così bene l'inglese?
A letto.
Ma il cinema trova il suo esponente più rivoluzionario nella potenza sovversiva di Rainer Werner Fassbinder, geniale regista, autore di capolavori come Il matrimonio di Maria Braun, con la sua musa, Hanna Schigulla, Il film, che ai primi anni Ottanta, se andavi al liceo Terenzio Mamiani, frequentato da Paolo, dovevi aver visto almeno 3 volte. In questo fermento fece la sua parte la musica leggera. Per la prima volta da 1000 anni, un brano in lingua tedesca sbanca la hit parade nostrana. Si chiama 99 palloncini ed è interpretato da Nena. Ancor più universale è il successo della rockstar Nina Hagen. Anche in questo caso, se non conoscevi a memoria la sua discografia e non giravi con Spilletta d'ordinanza, al Mamiani eri persona indesiderata, o perlomeno un alieno. Tornando al calcio, le 2 finali mondiali perse consecutivamente segneranno la carriera di quello che è stato il più grande giocatore tedesco del decennio, Karl-Heinz Rummenigge, detto Kalle, 2 volte pallone d'oro, che ebbe la sventura di affrontarle sempre in condizioni fisiche precarie. Il suo trasferimento all'Inter anticiperà per clamore e risonanza mediatica quello che oltre 10 anni dopo vedrà il brasiliano Ronaldo vestire la maglia nerazzurra, anche se gli effetti sportivi non saranno gli stessi. Per l'Argentina, il Mondiale 86, terzo consecutivo in lingua latinoamericana, non comincia bene. Lo spogliatoio è spaccato. Passarella accusa Maradona di drogarsi. In seguito però verrà umiliato davanti ai compagni perché sorpreso a far pagare a tutta la squadra le chiamate telefoniche ai suoi cari in Argentina, per un totale di circa 2.000 pesos. Lui, che guadagnava 2 milioni di dollari l'anno, non immaginava che Diego riuscisse a entrare in possesso dei tabulati telefonici. Questo portò alla sua estromissione mascherata da sindrome di Montezuma. Nel libro autobiografico La mano di Dio, Maradona svelerà un altro evento epifanico. In una tournée in Colombia poco prima del Mondiale, il Tata Brown, indiscussa riserva di Passarella, si incanta a una vetrina per fissare un Rolex. Diego lo invita ad acquistarlo e lui risponde: «Non me lo posso permettere». Ci penserà Maradona a regalarglielo, quasi un ringraziamento anticipato per il giocatore che aveva intuito sarebbe stato prezioso per la vittoria. Quel mondiale vedrà infatti il successo a 8 anni di distanza dal precedente dell'Argentina, che raggiunge nell'albo d'oro Uruguay e Germania. Il primo gol lo realizzerà il Tata Brown. Ma è un trionfo che mai come in questo caso si identificherà in un unico, formidabile calciatore, il più grande giocatore mai visto da Paolo su un campo di pallone, il capitano del Napoli, Diego Armando Maradona. Paolo si troverà a inseguire Maradona sul campo di Castel del Piano nell'estate del 1984. In realtà era lì quasi più per vedere l'amico Ciro Ferrara, con cui fino a 2 anni prima condivideva la maglietta del Miramare contro gli altri stabilimenti di Serapo. E il Pibe de Oro si presentò con un gol realizzato da terra, alzando la palla per poi indirizzarla in rete con uno di quei movimenti che, provati da un ragazzino, avrebbero provocato risate per la goffaggine. E in uno dell'età attuale di Paolo, la frattura esposta di anche bacino. A subire quella rete non era il portiere del Real Madrid, ma quello della rappresentativa locale. Comunque, sarebbe cambiato poco. Allo stadio Paolo lo aveva già incrociato a maggio 1979 nella sua 7ª partita in nazionale a 18 anni, Italia-Argentina 2-2. Causio fece un gol degno del miglior Maradona, ma i numeri del Pibe già impressionavano. Il giudizio sull'uomo non spetta a noi. La sua vita maledetta ne ha sicuramente accresciuto la leggenda. Sul calciatore si è espressa la storia. Capace di condurre al titolo mondiale la nazionale campione più scarsa di sempre e di trascinare una squadra buona ma non eccezionale come il Napoli al trionfo in 2 campionati, negli anni in cui quello era il torneo più bello e difficile di tutti. Una carriera e una vita sintetizzate meravigliosamente da un'unica partita, nella quale a breve distanza ha regalato il peggio e il meglio dello scibile pallonaro, lo sberleffo antisportivo con annessa esultanza e la perfezione assoluta di un gesto tecnico inarrivabile. Non abbiamo figli maschi e Paolo ha deliberatamente evitato di coinvolgere la nostra erede nell'ossessione per il calcio che ha caratterizzato buona parte della sua vita e tutta la sua adolescenza. Ma sicuramente sarà orgoglioso di raccontare a un ipotetico nipotino appassionato che lui quei 14 tocchi di palla in 14 secondi, quelli del gol più bello della storia del calcio, li ha visti in diretta. Con 39 di febbre e una mononucleosi che lo squassava, con 20 giorni di penicillina addosso, che la prima sensazione è stata quella di mettersi a piangere per la bellezza di un gesto che non avrebbe mai più visto. Che i miracoli nella vita non esistono. E nel calcio ce n'è stato uno solo. Avete ascoltato Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo, interpretato e realizzato da Dina Curione. Le musiche di sottofondo sono di David Feslian. Nella prossima puntata, la fine della banda della Magliana, il Blonde Ambition Tour di Madonna, ma soprattutto Italia 90.